perché non desse proprio conferenza e disagio di dover dire quello che io sto per dirvi adesso, e cioè che per un disguido non ho registrato il fatto che questa mattina avevo la responsabilità della predicazione su questo testo. Questo non significa che voi dovete essere privati sia della lettura che della comprensione di questo testo. È qualche cosa che cercheremo di fare insieme con l'aiuto del Signore, e quindi non vi trovate di fronte a qualche cosa di strutturato, ma qualche cosa che cercheremo insieme di percorrere, per cui sarà un po' anche un esercizio per tutti quanti noi, non voluto, non perché è giusto, diciamo, che parli chi si è preparato, però la parola del Signore è lì, rimane la parola del Signore, noi la leggeremo, pregheremo, perché è questo il modo in cui dobbiamo procedere, e poi cercheremo di cogliere qualche aspetto sul testo, andando attraverso, diciamo, questi tre elementi del seme, della terra e del frutto, ma io aggiungerei e farei precedere questi tre elementi da un altro, cioè il predicatore. Possiamo dire così, perché ci sia un buon seme, quindi una buona seminagione, affinché ci sia, diciamo, una buona terra da cogliere questa seminagione e a produrre poi un buon frutto, è necessario che ci sia un buon predicatore. Credo che possiamo essere d'accordo su questo. E qui il predicatore è eccellente, e non sto parlando di me stesso, sto parlando del Signore Gesù che pronuncia questa parabola. Allora, leggiamo il testo, che insomma ci dilunghiamo nella lettura. Allora, Matteo ci dice che in quel giorno Gesù, uscito di casa, leggo da Matteo 13, primo versetto in avanti. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare. E una grande folla si radunò intorno a lui, così che egli, salito su una barca, vi sedette, e tutta la folla stava sulla riva, ed egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo. Allora, fermiamoci qua con la lettura, poi la prolungheremo cercando di cogliere alcuni aspetti. Allora, preghiamo, ti ringraziamo, Signore, perché tu sei il buon predicatore e che semini il buon frutto nelle nostre vite, che spesso sono aride, non sono in grado di accogliere la tua parola, dando ad essa la profondità dovuta. Sovvieni, Signore, alla nostra incapacità, e preghiamo, Signore, per la guida del tuo Spirito, perché è esso che ha ispirato questa parola ed ha ispirato in modo pieno la persona del tuo figliuolo, il predicatore per eccellenza. Ti ringraziamo, Signore, per questa parola, e preghiamo che faccia presa nella nostra vita. Te lo preghiamo per Cristo Gesù. Allora, ho voluto fermarmi lì con la lettura perché già i versetti che introducono la parola di Gesù sono significativi. È interessante che gli evangelisti cercano sempre di contestualizzare il parlare di Gesù, perché il parlare di Gesù è un parlare radicato nella storia. Vorrei che noi riflettessimo su questo. Quando noi vogliamo cogliere una differenza fra la Bibbia che abbiamo tra le mani e che leggiamo, e per esempio un libro come il Corano, per tutto il rispetto che dobbiamo ai nostri amici islamici, c'è una profonda differenza. Il parlare della Bibbia è un parlare di Dio nella storia. Il parlare di Allah nel Corano è un parlare fuori dalla storia. È un libro che cade dal cielo, per così dire. È così, come dire, è così protetto dalla storia che addirittura il Corano non si poteva neanche tradurre in altre lingue. Voi sapete, questo è un passo che gli islamici hanno accettato solamente dopo tanto tempo. Invece noi le nostre Bibbie le abbiamo tradotte in tutte le lingue, le abbiamo diffuse nel mondo. La Bibbia è il libro più acquistato, più letto, ma c'è questa caratteristica, è il parlare di Dio nella storia, non al di fuori della storia. Questo elemento lo cogliamo in alcuni particolari introduttivi che abbiamo letto, no? Si dice in quel giorno, non abitualmente, in quel giorno. E voi sapete che il giorno è un elemento, è una unità, per cui noi diciamo un anno, un mese, no? Un mese è composto da quanti giorni? Un anno è composto da quanti giorni? Quindi in quel giorno Gesù, quest'altro elemento che ci viene detto rispetto alla casa di Gesù. Quindi vedete, cioè, il parlare di Gesù è nella storia, il parlare di un uomo che vive, possiamo dire così, giorno dopo giorno, che ha una casa, cioè sono tutti elementi questi che sottolineano la realtà dell'incarnazione del Figlio di Dio. Non una finzione, la realtà. La realtà delle cose. E poi il mare, e poi la moltitudine, e poi il sedersi, sono tutti elementi che sottolineano, perché sono aspetti che può vivere una persona che ha carne ed ossa. E quando pensiamo all'opera di Gesù, al parlare di Gesù, dobbiamo pensare ad una persona che si è resa in ogni cosa, ci insegna la scrittura, simile a noi, in ogni cosa, con la sola eccezione di una cosa. Qual è questa cosa? Il peccato, la natura peccaminosa. Ma per tutto il resto Gesù è stato uno di noi. È diventato uno di noi, non lo era, lo è diventato per volontà del Padre, perché lui ha accolto la volontà del Padre e quando è venuto nel mondo ha chiesto che gli fosse preparato un corpo, e un corpo gli è stato preparato, un vero corpo umano. Quindi quando pensiamo al nostro Salvatore in questi termini, che dobbiamo pensarlo, non ad un angelo che si avvicina a noi e ci parla in qualche circostanza particolare, speciale. Il Figlio di Dio ha assunto un corpo per poterci parlare, non ci ha parlato direttamente dal cielo. Dio ha fatto quello prima, ma con il Figlio ci parla dalla terra. E quindi mi sembra, importante questo aspetto. Gesù in quel giorno esce di casa, si siede lungo, vicino al mare, come accadeva solitamente, una grande folla si raccoglie, quindi cioè, una grande folla non si raccoglie intorno ad un fantasma, una grande folla si raccoglie intorno ad un uomo in carne ed ossa, che gli vuole parlare, e Gesù per farlo si mette non in una posizione che è comoda, quando pensiamo al sedersi così, ma nella posizione più adatta per parlare in maniera efficace all'uditorio, perché a Gesù gli preme non solamente parlare, ma essere ascoltato, non solo essere ascoltato, essere capito e ovviamente obbedito. E questo, diciamo, sono elementi che qui emergono. Quindi Gesù insegna a questa folla, insegnò loro molte cose in parabole, e poi ce ne racconta una, Matteo. Gesù era solito usare questo metodo, e il testo, adesso andando avanti, ci rivelerà anche altri aspetti. Però mi sembravano importanti questi tre versetti iniziali, se non altro per sottolineare la realtà dell'incarnazione del Figlio di Dio, la necessità che lui assumesse un corpo per parlarci e per ovviamente dare la sua vita per il nostro riscatto, per la nostra salvezza. È un fantasma, non sarebbe mai potuto morire su di una croce. Il Figlio di Dio, che aveva assunto un vero corpo umano, vi è potuto morire, ha potuto dare la sua vita. Allora, continuiamo a leggere il testo. La parabola, quindi, tra le tante parabole che Gesù raccontò, ma è interessante il verbo che qui viene usato, insegnò. Quindi Gesù non era un raccontatore di parabole, come ci sono in tanti contesti, un cantastorie. Possiamo dire, nella Sicilia, per esempio, c'erano nell'Ottocento, nel primo Novecento, questi personaggi che, come dire, cantavano la cronaca locale. Noi oggi leggiamo il giornale e sappiamo che è accaduto quel fattaccio in quel posto. A quel tempo i cantastori invece sopperivano alla mancanza di giornale, all'incapacità di saper leggere, e quindi raccontavano le storie accadute. Ecco, Gesù non è un raccontastorie. Va bene? Per cui, se ci piacciono le storielle, non è a Gesù che dobbiamo andare, perché Gesù insegna, non racconta storie. E tra le molte cose che insegnò, Gesù insegnò anche questa parabola che adesso andiamo a leggere. Il seminatore, dice Gesù, uscì a seminare. Beh, cos'altro poteva fare un seminatore se non uscire a seminare? Quindi è di questo che si vuole parlare. Mentre seminava, accade, diciamo, qualcosa che solitamente accade anche al seminatore più accorto, perché il sistema era quello: si seminava in questo modo, prendendo da una sacca che si aveva qui intorno al collo, si prendeva il seme e lo si seminava. Quindi inevitabilmente il seme in parte cadde lungo la strada, e ci viene detto gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata e, non avendo radici, inaridì. Un'altra cadde tra le spine, e le spine crebbero e la soffocarono. Fermiamoci qua. Vediamo prima la semina, diciamo, sui terreni impropri, ma non per una espressa volontà del seminatore, ma perché così era. Cioè, seminando in quel modo, inevitabilmente parte del seme cadeva sulla strada, parte cadeva sulla roccia. Ma a Gesù questa ovvietà serve per sottolineare l'elemento della ricezione. Qui inevitabilmente chi ascolta Gesù insegnare inizia a chiedersi: che tipo di terreno sono io? Il mio cuore è più simile ad uno di questi terreni o cosa? E penso che questa è la domanda che ci dobbiamo fare noi mentre sentiamo Gesù narrare questa parabola. Qual è il mio terreno? Qual è il terreno nel quale io ricevo la parola di Gesù? Vedete, ci sono elementi che interferiscono con questo ascolto, con questa ricezione, no? E ci sono gli uccelli del cielo che vennero a mangiare, ci sono le spine che crescono, cioè potremmo dire tutti questi suoli impropri hanno tutto apparentemente una buona ragione per non accogliere il buon seme del buon seminatore, e ci sono gli uccelli e ci sono le spine, ma è evidente che l'uditore non può accampare ragioni davanti a Dio per mostrarsi indifferente alla semina. E quindi è evidente che ognuna di queste cose, quando Gesù andrà a spiegare la parabola, ha a che fare con elementi, diciamo, concreti. Se noi andiamo più avanti, lì dove dal versetto 18 in poi si spiega la parabola, possiamo capire questo aspetto. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radici in sé ed è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o la persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Quello che riceve il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Allora, vedete, Gesù spiega. Tutti questi terreni non sono altro che i diversi cuori dei suoi ascoltatori che rispondono in maniera differenziata all'annuncio dell'Evangelo. E allora ecco che la domanda: noi come riceviamo il messaggio del regno, cioè il messaggio della buona notizia che ci viene a portare il re, e che ha a che fare non solamente appunto con la vita qui su questa terra, ma con un regno futuro al quale coloro che ascoltano ed obbediscono la parola di Dio sono destinati. Quindi sono tutti terreni che ricevono la parola. E qui è evidente, ecco, che si possono fare tante considerazioni, a volte pensando, diciamo, alla vita di qualche ascoltatore, facciamo questa considerazione: ma era così entusiasta del messaggio che aveva ascoltato, aveva risposto così gioiosamente, aveva iniziato a frequentare i nostri incontri, anche a pregare negli incontri. E poi tutto d'un tratto, in un modo che noi non ci sappiamo spiegare, questa persona abbandona il campo. E così ecco che la domanda che ci dobbiamo porre è: come noi ci disponiamo? Disponiamo il nostro cuore, la nostra mente all'insegnamento del Signore? Per non trovarci, ecco, diciamo, ad essere un terreno infruttuoso, a non dare corso a quella parola. C'è l'azione del nemico. Non possiamo dimenticare, quando ascoltiamo la parola del Signore, che c'è sempre qualcuno che ci dice: ma no, lascia perdere, questi sono fanatici, si prendono troppo seriamente, lasciamoli perdere. C'è sempre il nemico, che è essenzialmente il nemico della parola di Dio, dalla Genesi all'Apocalisse. L'azione del nemico è quella di denigrare, strumentalizzare, ridicolizzare, scimmiottare. Possiamo usare tanti verbi per sottolineare l'azione del nemico, ma guarda caso il nemico usa sempre la parola di Dio. Questo l'abbiamo notato anche facendo altre considerazioni. Il diavolo è così poco creativo, e io consiglio ai nostri giovani amici, anche per questo bisogna diffidare, non perché diciamo dobbiamo propendere per i creativi, mi dispiace per chi qui fa opera di sono creativi nella vita per il lavoro che fanno, ma pensiamo che Satana non ha una sua parola, ha bisogno di scimmiottare quella di Dio. E solamente per questo, come si dice, diffidate delle copie, diffidate delle fotocopie, se c'è l'originale, perché andare ad ascoltare Satana se io posso ascoltare l'originale che è l'insegnamento del Signore Gesù? E poi si dice e si parla di un altro terreno, un'altra, quindi un'altra porzione del seme cadde nella buona terra e portò frutto dando il 100, il 60, il 30%. Chi ha orecchie per udire, oda. Ci fermiamo qui per cogliere qualche aspetto di questo seme che cade nella buona terra. Qui dobbiamo stare attenti a non pensare che il nostro cuore sia naturalmente predisposto, quindi sia buono, per accettare il buon seme. Perché la scrittura nel suo insieme ci insegna l'esatto contrario. Il cuore dell'uomo è un cuore che non è naturalmente propenso, pronto ad accogliere la parola del Signore. Quindi c'è qui un'azione nascosta, che è l'azione dello Spirito, che fa sì che noi possiamo ricevere questa parola come, ecco, se fossimo un buon terreno. E quindi dobbiamo dire che è l'azione dello Spirito che lavora nel nostro cuore e rende il nostro cuore ricettivo alla parola del Signore. Non dobbiamo pensare che noi siamo una buona terra perché naturalmente siamo delle brave, delle buone persone. L'Evangelo non ci insegna questo. L'Evangelo ci insegna che tutti quanti noi siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati. Quindi, qui, quando si parla della buona terra, non dobbiamo pensare alla nostra naturale propensione al bene, perché non è così. Non è così. Noi siamo propensi al male, purtroppo, in ragione delle conseguenze dei nostri progenitori Adamo ed Eva. Siamo propensi al male, tant'è vero che l'esortazione della Scrittura, anche questo è un aspetto che lo ricordiamo spesso, è quella di ricordarci che noi dobbiamo smettere di fare il male, perché quella è la nostra natura, quello lo sappiamo fare bene e dobbiamo imparare a fare il bene. Questo è il modo in cui la Scrittura ci rivolge questa esortazione. Quindi già da questo capiamo che noi siamo propensi al male e dobbiamo apprendere il bene. Però ecco, è questo terreno che riceve il buon seme, quale frutto dell'azione dello Spirito, al quale qui non si fa riferimento, non si fa, diciamo, un riferimento diretto, però che noi sappiamo fondato nella Scrittura. Mi sembra, diciamo, un elemento fra i più chiari, i più sottolineati della Scrittura, cioè il nostro bisogno di essere salvati, il bisogno che noi abbiamo di avere dei cuori circoncisi. Ad un popolo che praticava la circoncisione, i profeti hanno dovuto ricordare che il Signore non desiderava niente altro se non dei cuori circoncisi, non solamente la carne nell'esteriore, come accadeva per ogni pio, diciamo, ebreo, ma c'era bisogno di una circoncisione del cuore. E quindi, ecco, è questa buona terra che porta il buon frutto, e qui, ecco, ovviamente ci mette di fronte, come dire, alle raccolte, no? Che sono anche qui diverse, che nel nostro caso, diciamo, nella nostra riflessione, stanno lì a significare, come dire, e a ricordarci anche un'altra parabola di Gesù, quella dei talenti, no? A uno viene affidato uno, a un altro cinque, ad un altro dieci, e qui ci viene, diciamo, sottolineato la diversa, diciamo, natura del raccolto. Anche quando si tratta di un terreno buono, preparato dallo Spirito, i frutti non sono uguali. Noi penso che questo lo dobbiamo accettare. Non dobbiamo mai entrare in concorrenza gli uni con gli altri per quanto riguarda i frutti dello Spirito, i doni dello Spirito. Anzi, dobbiamo, come dire, incoraggiare il fratello, la sorella a progredire nella sua capacità, ecco, di fruttificare per la gloria di Dio. Ma mai questo essere un elemento, diciamo, di rivalsa, un elemento non mi viene la parola, ma diciamo rivalsa può andare bene, ecco, per capirci. Versetto 9 ci ricorda che chi ha orecchie per udire oda, ecco, si possono avere le orecchie sensibili per tante altre cose, anche per la buona musica, ma non averle altrettanto sensibili per l'ascolto dell'insegnamento di Gesù. Quindi qui sempre con un linguaggio molto familiare e anche diciamo molto usato sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, ci viene ricordato che diciamo l'orecchio ha anche la funzione di ascoltare l'insegnamento della parola di Dio. Ovviamente tante altre cose buone devono essere oggetto del nostro udito, ma noi abbiamo, o meglio, pratichiamo un buon esercizio dell'udito nella misura in cui udiamo, ascoltiamo, diamo spazio e opportunità nella nostra vita alla parola del Signore. Quindi vuol dire che la parola del Signore, se merita un ascolto così attento e anche non così occasionale, quindi questo è un invito anche come dire, a frequentare la scrittura, perché come noi esercitiamo l'udito, possiamo pensare ad un neonato che impara a riconoscere la voce della mamma, così dobbiamo fare noi con il Signore, imparare a riconoscere la voce del Signore. Ed è interessante perché qui, diciamo, se ci ricordiamo, stiamo usando anche un'immagine biblica, un'immagine usata da Dio stesso quando voleva esortare il suo popolo a non essere, ecco, un popolo di collo duro, un popolo ostinato, ma un popolo che giorno dopo giorno si esercita all'ascolto. E noi come ci esercitiamo oggi all'ascolto della parola di Dio? Mettendoci lì sul letto la sera e sperando in qualche sogno, un bel sogno, no? Leggendo la parola del Signore è l'unico modo. Per qualcuno può essere riduttivo, ma come? Sempre alla Bibbia ritorniamo? Non vi viene a pensare questo, Karen? Dice, ma questi sempre alla Bibbia ritornano? Sempre a sottolineare la necessità di leggere la Bibbia? Ma sì, perché lì c'è l'insegnamento, è la voce del Creatore che parla alla sua creatura. È come dire, ma al figlio dice, ma tu ascolti sempre la voce di tua madre? Fai sempre quello che ti dice tua madre? Sai cosa risponderebbe il neonato? Solo così posso vivere. Bene, credo che possiamo cercare di raccogliere le nostre idee, quindi abbiamo già detto che il seme, la terra, il frutto è buono perché alla base c'è un buon predicatore, che è il Signore Gesù. E quindi è questo quello che fa la differenza. Non si può avere nulla di questi tre elementi se non c'è l'origine, la fonte. È un po' come pensare di poter avere dell'acqua alla valle se in montagna non c'è una sorgente. Se la sorgente è inquinata, quello che c'è a valle sarà altrettanto inquinato. Allora è importante questo aspetto del buon predicatore, per avere buon seme, una buona terra e un buon frutto. Ecco, chi ha orecchi per udire, oda. Poi quello che segue è un po' cercare di rispondere a questa domanda degli apostoli: ma perché insegni in parabole? Perché non sei più lineare, più esplicito nel tuo insegnamento? È un po' non dico una critica mossa, un interrogativo che anche il lettore moderno ha davanti all'insegnamento di Gesù, no? E la risposta che riceviamo è una risposta, insolita. Noi credo che tendiamo a pensare che Gesù ha insegnato in parabole perché questo fosse il modo più semplice. E l'accomodamento di Dio alla nostra situazione, c'è senz'altro questo elemento, perché Dio ci parla in un modo a noi comprensibile. Abbiamo già sottolineato l'importanza, la necessità dell'incarnazione, perché questo esprime questo accomodamento di Dio all'uomo per potergli parlare e per poterlo salvare. E quindi c'è certamente questo elemento, ma quello più profondo è il fatto che l'insegnamento in parabole è un insegnamento comprensibile per coloro i cui cuori sono preparati all'ascolto. Per i tanti i cui cuori non sono preparati all'ascolto, il messaggio si fa complicato. Quello che può apparire scontato, banale, semplice, in realtà diventa... E qui il Signore Gesù cita anche il profeta Isaia, perché questo era un aspetto che si era presentato anche nell'Antico Testamento, come parlare a questo popolo che appunto non aveva una propensione all'ascolto, e quindi più udivano e più si radicavano nella loro opposizione alla parola di Dio. Questa è una realtà sulla quale, è un aspetto sulla quale anche noi dovremmo riflettere. C'è il rischio di radicalizzarsi al non ascolto. Ed è questo la funzione dell'insegnamento parabolico del Signore Gesù, ecco, in parabole del Signore Gesù. Coloro che per lo Spirito sono pronti all'ascolto, a ricevere il buon seme, a portare frutto, per contro ci sono i molti che si radicalizzano nella loro ribellione, nella loro disobbedienza, nel loro non ascolto della parola di Dio. E quindi Gesù insegna in parabola, un po' come, per usare un'altra immagine, porre dei carboni accesi sulla testa di questi uomini e donne che si sono sono radicalizzati nella loro opposizione all'insegnamento di Cristo. Quindi facciamo attenzione, ecco, a non trascurare la parola di Dio e cadere vittime di questo atteggiamento, di questa condizione. Quindi, ed è in questo senso che va accolto, ecco, sia quello che dice Gesù direttamente in risposta alla domanda dei suoi discepoli, e sia il testo di Isaia che viene usato. Qui è bello, perché vedere la parola per eccellenza, la parola con la P maiuscola, citare la scrittura, beh, è in sé una cosa che ci deve far riflettere. Se Gesù sente il bisogno di citare la scrittura per non dare l'impressione di parlare dal suo cuore, quanto più dobbiamo farla noi. E questo ovviamente non consiste nel fatto di ripetere continuamente la Bibbia dice, la scrittura dice, o citare il versetto. Questa è una cosa che noi dovremmo conservarla nel nostro cuore. Certamente c'è il momento in cui noi dobbiamo anche saper dire: guarda che questo pensiero che tu esprimi mi pare che non sia conforme a questo insegnamento della scrittura che ritroviamo in questo testo. Però io qui voglio cogliere l'importanza, la bellezza del fatto che Gesù sente, oltre alla sua parola, di citare la parola di Dio, l'Antico Testamento, a conferma del suo parlare. Se Gesù sente questa esigenza, a maggior ragione dobbiamo sentirla noi. E non possiamo, essere autoreferenziali, no? Emanciparci dalla scrittura, perché è sempre un rischio, e qui Gesù ci insegna che dobbiamo sempre andare allo sta scritto. È così che Gesù ha sconfitto il nemico, il diavolo, e quindi è questa la lezione che ci viene a noi. E la risposta di Gesù è questa: perché a voi, sta parlando ai suoi discepoli, è dato di conoscere. Ecco, bisogna che qualcheduno ci metta nella condizione di conoscere, perché naturalmente siamo degli ignoranti, poiché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. Ecco qui ancora una volta, ma a loro non è dato. A voi è dato, a loro non è dato. Allora, questo è un altro modo attraverso il quale il Signore Gesù afferma che la salvezza è un dono di Dio, che la salvezza è per grazia mediante la fede e non è una conquista umana, insomma una nostra predisposizione all'ascolto, ma, come abbiamo detto, l'azione dello Spirito nella nostra vita che ci rende tali. Quindi ecco che per quanti di noi, per la grazia di Dio, possono dire di conoscere la verità intorno a Gesù, perché è di questo che stiamo parlando qui. Gesù non è interessato a stabilire delle verità universali, ma a stabilire la verità che Lui è il Signore e il Salvatore delle nostre vite. Questo è il centro del messaggio, e a questo è il messaggio che dobbiamo fare nostro. Allora, preghiamo. Signore, ti ringraziamo per il tuo proposito di parlarci e di porci di fronte alla tua parola, per la quale ti chiediamo di preparare i nostri cuori all'ascolto, ad essere per la tua grazia e per l'opera dello Spirito quel buon terreno che solo è in grado di portare il buon frutto. Ma vogliamo, Signore, pregarti anche per coloro che si sono radicalizzati nel loro non ascolto, nella loro ribellione o indifferenza di fronte alla tua parola. Preghiamo, Signore, che tu possa, per mezzo dello Spirito, convincere di peccato questi cuori, e renderli, Signore, consapevoli del fatto che, come un neonato dipende dalla mamma in tutto, così anche loro. Te lo preghiamo per Cristo Gesù. Amen.